per te, che tra l'uovo oggi e la gallina domani non hai saputo scegliere. Per te, perché ti sarebbe piaciuto nascere ricco, ma i tuoi genitori erano poveri. Per te, che avresti voluto difendere il tuo lavoro e invece ti sei iscritto alla CGIL. Ma l'acqua sta per iniziare. Non fare altre cazzate. Connettiti.
Se siete connessi a Radio Macete, state ascoltando la voce di Marco Martucci a introdurvi la puntata speciale di Malacqua. La puntata di oggi è particolarmente speciale perché cerchiamo di tenere insieme dei temi che apparentemente potrebbero sembrare slegati e invece stanno insieme e ci stanno decisamente bene. Cosa sta succedendo in Italia? Abbiamo queste riforme del mondo del lavoro che ci sta proponendo e offrendo il governo Renzi, con il Jobs Act che precarizza ulteriormente il lavoro, che deroga ulteriormente i diritti, che cancella le speranze di contratti a tempo indeterminato e quindi di garanzie di vita, di sussistenza per le famiglie come per gli individui. E questa roba si declina ovviamente, oltre che nel nostro paese in generale, anche nella nostra città che è Bologna, dove abbiamo una vertenza particolarmente calda in questo momento che riguarda gli educatori impiegati dalle cooperative sociali. In particolare parleremo di quelli impiegati dalla cooperativa sociale Quadrifoglio nei servizi di assistenza all'handicap scolastico. Questa roba sta così bene insieme al progetto Renzi, che è legato a sua volta al progetto dell'Unione Europea e quindi insomma alle linee guida della Troica, perché c'è in atto un processo di assunzione di volontariato. Ecco, l'amministrazione comunale sta cercando di fare in modo che i cittadini utilizzino il proprio senso civico, diano fondo al proprio senso civico per sostituirsi agli operatori sociali, che quindi diventano sempre più precari, vanno sempre più in difficoltà e quindi la precarizzazione di questo settore aumenta, ed è già un settore che negli anni è stato molto colpito e vedremo di qui in avanti come è stato molto colpito. Di fronte a questo progetto viviamo sicuramente un sentimento di rabbia, di disagio, ma anche un bisogno di reagire, di rispondere, di diffondere come abbiamo cercato di fare fino a oggi. Con me c'è qui in studio Pina Zecchini, abbiamo anche Milena, un'educatrice della cooperativa Quadrifoglio, che affronterà con noi il tema. Questa puntata è particolare anche perché la registriamo qualche giorno prima delle elezioni europee che si terranno il 25 maggio e quindi la seconda parte della puntata, che sarà dedicata a Rossa, a organizzazione anticapitalista e libertaria che sta trovando in questo momento forte radicamento nel territorio bolognese e che è al centro di fatti che sono accaduti e che affronteremo dopo, e di polemiche e di menzogne perpetrate dall'amministrazione comunale, che ha utilizzato anche una stampa abbastanza veicolabile, va? Se vogliamo utilizzare un eufemismo, affronteremo questa cosa di Rossa dopo. Chi ci ascolta sappia che tutto questo tema verrà sviluppato prima quindi del voto del 25 maggio, per cui ci sono considerazioni che magari faremo e altre considerazioni che andranno fatte dopo. Sarà anche forse divertente cercare di capire cosa è accaduto e cosa ci si aspettava qualche giorno prima. Intanto vi mandiamo un brano musicale. We'll be right back.
un gesto di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto.
Buonasera a tutti, affrontiamo subito il tema degli educatori. Per chi non conoscesse la vicenda, riassumiamo un po' quello che è successo nell'ultimo anno, negli ultimi mesi. La giunta Merola ha avuto vari incontri con i sindacati, in particolare con il sindacato di base, l'USB, per cercare di risolvere la questione del lavoro estivo. Perché cosa accade? Nonostante i quasi 400 educatori impiegati nel servizio di assistenza all'handicap dal Comune di Bologna, appunto nelle scuole, abbiano un contratto a tempo indeterminato, in estate non è loro garantita alcuna continuità lavorativa. Ci sono state delle blande rassicurazioni durante l'anno da parte del Comune di Bologna, finché un mese e mezzo fa c'è stata la sorpresa per cui i lavoratori non avrebbero avuto garantita questa continuità lavorativa appunto in estate. Sono partiti una serie di presidi degli educatori e in occasione dei quali ci sono stati attacchi da parte della stampa, anche perché gli educatori hanno partecipato alle contestazioni che venivano portate al PD, in particolare quella del 7 maggio in cui il movimento appunto Rossa contestava le politiche liberiste del PD. E la stampa appunto ha attaccato gli educatori senza porsi il problema appunto della loro sussistenza e della loro sopravvivenza durante l'estate. Adesso, dopo una serie di presidi e di pressioni, pare che la giunta Merola, non formalmente, ma a parole, abbia garantito una sorta di continuità ipotetica, perché non si sa come sarà strutturata né quanti lavoratori riguarderà, perché non tutti i bambini certificati poi si iscrivono in realtà ai centri estivi, e comunque i centri estivi riguardano una fascia d'età che va fino ai 10 anni, quindi fino a tutta la scuola elementare. Gli educatori organizzati con USB, a fronte di tutto questo, hanno deciso di scioperare per protestare contro queste condizioni lavorative. E lo sciopero, a quanto pare, è previsto per mercoledì 4 giugno.
Questa è la situazione, quella propina con circa 400 educatori ed educatrici impiegati dalla cooperativa Quadrifoglio a scuola che rimarranno senza salario per tutta l'estate, con l'amministrazione comunale di Bologna che si smarca, per utilizzare un eufemismo, perché in realtà la volontà di lasciare questi operatori sociali senza stipendio è politica. E io chiedo a Milena Musu, educatrice della cooperativa Quadrifoglio, che sensazioni ci sono tra gli educatori?
Ciao a tutti. Dunque, abbiamo visto, io lavoro da 8 anni e insieme ai miei colleghi abbiamo visto un peggioramento delle condizioni di lavoro decisivo. Anno dopo anno il carico di lavoro cresceva per intensità, cioè i bambini andavano seguiti fuori dalla classe in modo più intenso, il rapporto più uno a uno si andava sempre più intensificando, ma a questa intensificazione del nostro lavoro, anche alla specializzazione con i corsi che comunque sono tenuti a farci e ci fanno queste cooperative, non è corrisposto un aumento di salario. Il nostro salario è fermo da più di 10 anni e un educatore prende per un'ora di lavoro 8,50 euro lordi. Questi 8,50 euro lordi sono un grande problema perché a causa della frammentazione di questo settore gli educatori hanno dei contratti con un monte ore bassissimo. Chi riesce ad arrivare ad un monte ore un po' più alto, in ogni caso questo monte ore viene spalmato su tutto l'arco della settimana, quindi effettivamente in una giornata in cui un educatore può riuscire a lavorare, mettiamo il caso migliore, 8 ore, se le trova spalmate sulla lunghezza di 12 ore. Questo oltre che portare un individuo all'esaurimento nervoso, alla stanchezza fisica, al burnout che è così studiato nei testi universitari, nella realtà queste cose succedono veramente purtroppo. La media dei nostri salari si aggira dai 600 euro ai 950, chi prende 1000 euro è proprio un'eccezione, quindi sono bassissimi e i sacrifici che bisogna fare per sbarcare il lunario sono tantissimi. È un settore in cui magari uno inizia a lavorare mentre è uno studente, quindi inizialmente non si lotta per migliorare le condizioni di lavoro, perché possono anche andare bene le ore buche per recarsi in biblioteca a studiare, ma quando uno finisce il suo percorso di studi e diventa un lavoro effettivo, la soluzione cooperativistica non va più bene. Non va più bene perché i cambi d'appalto ogni 2 o 3 anni ci danneggiano direttamente, si vive sempre con l'ansia di un abbassamento del costo del lavoro che per tutti i miei colleghi in questo momento è presagito, perché col buco che abbiamo quest'estate, cioè 400 persone non lavoreranno e quindi non percepiranno alcun salario per 3 mesi, e in questi 3 mesi avverrà il cambio d'appalto. Quando ci ritroviamo a parlare nelle assemblee che ultimamente abbiamo fatto in modo costante con USB, io sono stata a tutte le assemblee sindacali, abbiamo parlato molto tra colleghi e abbiamo paura. Abbiamo paura che il cambio d'appalto sia a ribasso, perché introducendo il concetto di volontariato nel nostro settore, noi riusciamo a vedere il pericolo, intanto della deprofessionalizzazione totale. E quindi l'apertura di una strada a un deprezzamento, possiamo dire. E, sul cambio d'appalto abbiamo parlato a lungo ed è necessario scioperare. È necessario scioperare, ci troviamo su questa linea, ci troviamo convinti del bisogno di fare uno sciopero con dei contenuti che stabiliamo noi lavoratori, che siano contenuti sia sulle linee pedagogiche di quello che è il nostro lavoro, un lavoro importante, un lavoro sociale, utile alle scuole, utile alle classi, utile alla fruizione degli altri utenti per un servizio pubblico migliore, perché i nostri utenti spesso vengono allontanati dalle classi e siamo solo noi a permettere che in caso di crisi dell'utente, in caso di gravi problemi, la lezione, anche per gli altri utenti, per gli altri bambini non certificati, si svolga proprio all'interno di quella che è la democrazia del servizio pubblico. Non so.
Milena, allora forse avrei potuto farti questa domanda prima. perché chi ha seguito la vicenda sa di che cosa stiamo parlando, ma in realtà forse un accenno per chi non conosce la storia, non tanto un cenno storico, ma almeno spiegare che cosa fanno questi educatori a scuola, perché conosciamo per esempio la figura degli insegnanti di sostegno che si occupano dei bambini disabili e sono lavoratori statali prevalentemente nelle scuole medie, per esempio, e poi ci sono questi educatori che lavorano in appalto per le cooperative sociali, che svolgono un ruolo importantissimo, però a condizioni veramente di profonda precarietà, e di salari bassissimi. Ma il vostro ruolo e la vostra mansione qual è?
Ah, dunque, io penso che un educatore non ha solo un ruolo. L'educatore ha tantissimi ruoli, pressoché infiniti. Intanto ha una funzione generale per la classe. Se possiamo definire, faccio una metafora, se possiamo definire l'insegnante di sostegno, l'insegnante di classe come la strada della scuola, l'educatore è il guardrail. Spesso anche i bambini che vedono questa figura così lontana dalla formalizzazione del maestro, del professore, lontana dalla cattedra, lontana dall'istituzione, tendono a vedere una sorta di aiuto psicologico, sfogano i loro problemi, cercano sempre consigli e aiuti. Sull'utente certificato le funzioni vanno dalle funzioni didattiche, tutte le mansioni di cura della persona e assistenza, tutte le funzioni dal pasto, l'accompagnamento in bagno, le funzioni relative alle autonomie personali, allo sviluppo della serenità e dell'integrazione del bambino all'interno del contesto classe e all'interno del contesto scuola. Gli educatori svolgono dei progetti di integrazione, svolgono spesso dei progetti di introduzione degli utenti disabili e degli altri alunni in piccolo gruppo verso discipline artistiche, verso il controllo delle emozioni. Il ruolo dell'educatore è un ruolo che è dentro la scuola. Gli educatori sono i pilastri, co per come vedo io il mio lavoro, anche con la funzione dell'educatore di plesso, questa cosa è diventata sempre più importante, dei pilastri all'interno della scuola, dei pilastri che reggono la scuola così come è adesso, così come è fatta, sul risparmio, sull'assenza totale di risorse, sull'assurdità del non sostituire nemmeno l'insegnante in malattia. L'educatore è il cuscinetto, la gran manovalanza che va a tappare tutte le funzioni a cui la scuola non può più assolvere. Non può più assolvere perché non ha un'entrata economica, perché non vuole, perché ci sono delle barriere strutturali per come è organizzata. E l'educatore in tutte queste piaghe si inserisce, riesce a lavorare, segue il suo utente, crea per lui un ambiente, manipola l'ambiente scolastico in modo da renderlo accessibile, perché ricordiamoci che le strutture scolastiche sono delle barriere per questi nostri utenti, sono delle barriere, delle porte chiuse, e questi nostri utenti fanno una difficoltà enorme anche solamente ad entrare in una scala. E di questo non si parla mai. Anche semplicemente andare in bagno, per esempio nell'IC18, la struttura dove io lavoro, è una cosa pressoché impossibile per un utente disabile. È una struttura che è stata costruita su 5 livelli, su 5 piani, e al quinto piano c'è un utente che ha grandissime difficoltà in sedia a rotelle e non riesce. E noi dobbiamo far fronte a queste problematiche ogni giorno, costantemente, per 8,50 euro. E volevo fare un collegamento a quello che ho detto prima. Il presagio che noi abbiamo, io e i miei colleghi, sull'abbassamento ulteriore del costo del nostro lavoro è dovuto a tutte le vicende che da 2 anni a questa parte hanno colpito i dipendenti delle cooperative sociali. Perché io ho avuto modo di seguire anche l'abbassamento di salario dei lavoratori della Granarolo, che sono sempre dipendenti di cooperative sociali. E qua le lotte vanno unificate perché la Lega Coop è una, e sui facchini di Anzola, che al cambio d'appalto da una cooperativa all'altra hanno avuto delle perdite economiche veramente assurde. Tant'è vero che sono scesi subito in sciopero, ma ecco, questo ci spaventa come lavoratori. Il fatto di sedersi al tavolo con le istituzioni e vedere il loro disinteresse totale verso la nostra situazione, cioè delle persone che non hanno idea di quale sia il prezzo di una stanza in affitto, di quale sia il prezzo del pane, il prezzo dell'olio, che non sentono il problema di 400 persone, 400 lavoratori a casa senza salario. E questo per me è gravissimo ed è la fine della democrazia.
Volevo sottolineare proprio questo passaggio. In realtà questi 400 lavoratori non sono dipendenti di strutture private o di, non so, case protette o comunque gestioni miste. Vivono, lavorano e hanno a che fare con bambini nelle scuole pubbliche, quindi sono lavoratori che svolgono una funzione utilissima e pubblica, tanto che l'appalto va in gara dopo che il comune appunto lo si fa garante di questo appalto. Quindi quello che proprio stupisce è la sordità del comune di Bologna comunque verso le istanze di questi lavoratori che svolgono appunto una funzione pubblica utilissima e che quindi non si capisce perché debbano avere un trattamento così diverso rispetto agli insegnanti che hanno lo stesso ruolo.
Milena, volevi aggiungere qualcosa oppure posso procedere? Io volevo dire qualcosa ancora. Una parte forse che ci è mancata in questo ragionamento fino adesso è: gli educatori guadagnano questi 8,50 euro lordi, che sono 6-7 euro netti, in realtà è una cifra variabile in base agli scatti di anzianità, lordi possono arrivare a essere 9 qualcosa, insomma, però i netti sono quei 7 euro grosso modo. Purtroppo questa paga base, che è già una paga di per sé ridicola, non è l'unico problema, l'unico elemento che va a scardinare il diritto al salario o a un salario dignitoso per gli educatori, perché ci sono tanti altri elementi che contribuiscono a questa pochezza, diciamo, salariale, che sono i vuoti di stipendio quando chiudono le scuole per qualsiasi motivo, no? Adesso stanno chiudendo per l'estate, ma le scuole chiudono, abbiamo imparato, anche perché nevica e Bologna non è in grado di mantenere le strutture aperte, perché arriva un terremoto e Bologna non è in grado di utilizzare strutture sicure per i bambini e per i lavoratori, anche perché gli insegnanti magari fanno assemblea sindacale e in quelle ore non ti è dato salario, anche se non c'entri niente con gli insegnanti. Poi ci sono altri problemi enormi: il diritto al pasto negato, a mensa gli insegnanti hanno diritto al pasto, i bambini mangiano male ma mangiano, gli educatori non hanno diritto al pasto, per cui si può neanche un problema pedagogico, educativo, o spiegare a questi bambini che stanno lì seduti perché quella persona seduta insieme a tutti loro non mangia. Ecco, il diverso, forse diverso ancora prima di un bambino certificato, è proprio l'educatore, per cui c'è un passaggio da operatore sociale e quindi professionista del settore a utente. Questa mi pare che sia la direzione. Tutta questa roba ovviamente non capita per caso, capita per responsabilità, per volontà politica di poteri forti, in questo caso viene declinata nell'amministrazione comunale di Bologna, con la quale mi pare voi abbiate avuto un incontro come lavoratori insieme ai rappresentanti sindacali, un incontro in cui vi siete confrontati l'esponente di Aspirides, la dottoressa Cesari, con Valerio Montalto, responsabile delle relazioni sindacali del Comune di Bologna, e con la dirigente dottoressa Pepe. Che cosa ne avete tratto da questo incontro?
Da questo incontro ne abbiamo tratto un'assoluta indifferenza verso la nostra condizione di lavoro, indifferenza, quasi crudeltà, devo dire, perché ad un certo punto queste persone sorridevano davanti a tutte queste problematiche di cui abbiamo parlato fino ad ora, avevano anche il coraggio di ridere davanti a 15 lavoratori non del tutto tranquilli. E infatti correggo quello che ho detto prima: non è la fine della democrazia, è questa la nostra paura, e che questo sia il compimento di quella che chiamano democrazia. E se questo ne fosse il compimento reale, dobbiamo avere una paura folle del futuro. E c'è anche un altro punto di cui non abbiamo parlato, che mi è venuto in mente mentre parlavi tu, che è il problema dell'abuso dei contratti a tempo determinato. Buttare le persone nell'ansia del chissà se mi richiameranno a settembre, chissà se mi richiameranno, o del lavoro a chiamata, in cui io l'ho fatto per 3 anni, in cui un lavoratore ogni mattina alle 6:30 punta la sveglia, non saprà mai se verrà chiamato oppure se non verrà chiamato, e se verrà chiamato non saprà mai in quale giungla abnorme verrà buttato, e tutto questo per prendere lo stesso salario che prendo io. Infatti è emerso, soprattutto come richiesta dei miei colleghi che sono a tempo determinato, una necessità di avere un attimo di riconoscimento in più per lo stress che comporta il lavoro a chiamata in questo settore, e penso che sia abbastanza giusto. Ma abbiamo parlato a lungo di quell'incontro a cui abbiamo assistito, e in realtà uno pensa sempre al peggio non c'è mai fine, al peggio non c'è mai fine, questo è reale, e averne coscienza, cioè ritrovarsi proprio davanti ad un muro e girarsi a destra e vedere il muro, e girarsi a sinistra e vedere il muro, guardare in alto e vedere sempre lo stesso muro, che è l'istituzione e l'individuo che ricopre l'istituzione davanti a te, che si rifà al tecnicismo, che si rifà alle questioni tecniche, agli arrangiamenti economici, ai bilanci, e il buco di qua, il buco di là, è veramente disarmante, non ho altre parole.
Sì, poi tra i paradossi di questi contratti ci sta pure quello assurdo che quando chiudono le scuole d'estate i lavoratori a tempo determinato, se hanno raggiunto i requisiti minimi, hanno diritto al salario di disoccupazione, mentre quelli a tempo indeterminato no, quindi restano con un buco, non hanno neanche diritto al salario di disoccupazione. Per cui diciamo, questo è un settore in cui la sfiga è talmente trasversale, per cui che tu abbia un contratto a tempo determinato o che tu abbia un contratto a tempo indeterminato, insomma, la tua condizione di sfigato è bella strutturale, solida, e non te la toglie nessuno. Pina, vuoi aggiungere ancora qualcosa rispetto al merito di questa discussione?
No, semplicemente che è una questione davvero allucinante, proprio per l'importanza del settore in cui questi lavoratori operano, cioè un settore strategico, la formazione e la crescita di minori, e in questo modo non vengono neanche riconosciute delle professionalità altissime di chi opera a contatto con i figli di tutti i cittadini bolognesi, e questa è la responsabilità totale di questa situazione, è chiaro e palese, dell'amministrazione comunale in questi anni.
Beh, quindi forse, Milena, scusami, vogliamo lanciare un messaggio all'amministrazione comunale? Sappiamo che Virginio Merola e i suoi uomini stanno andando a salutare docenti e alunni nelle scuole. Qualche malpensante potrebbe immaginare che lo facciano perché il 25 maggio si voterà. Io personalmente gli posso dire che non avrà il mio voto, e credo non avrà il voto di chi mette in piedi questa trasmissione, né Virginio Merola né quegli altri soggetti che hanno costruito la lista Altra Europa con Tsipras, che predicano tanto bene ma sono dentro le amministrazioni comunali e razzolano tanto male, sono corresponsabili di questa condizione. Un lavoratore che cosa può sentirsi di dire a un sindaco che lascia operatori che lavorano in un servizio pubblico in queste condizioni?
Io guarda, penso di parlare ormai anche a nome dei miei colleghi, su tutta quanta questa vicenda e sull'ipocrisia delle istituzioni abbiamo messo un velo pietoso. Un velo pietoso proprio, non li riconosciamo più noi come interlocutori adesso, perché non sono nostri interlocutori. Andare a votare è delegare qualcuno affinché questo qualcuno rappresenti i miei interessi. Ora, chi ha coscienza di questo, è un minimo una coscienza politica, si rende conto che in questo periodo storico delegare qualcun altro così lontano da quelli che sono i tuoi bisogni reali, i tuoi interessi reali, è veramente fuori. Io non voterò, non andrò a votare, e questo l'ho deciso perché non voglio delegare nessuno a rappresentare i miei interessi. Adesso questo lo voglio fare direttamente, mi voglio impegnare io insieme ai miei colleghi, e questa volta non voterò, non delegherò nessuno, assolutamente, ma perché non ne sono in grado. Penso questo, penso che chi lascia 400 persone senza un salario, cioè senza una casa, senza il cibo, in balia degli eventi, quando che queste persone dal punto di vista di quella che è la legalità formale hanno un contratto di 12 mesi, hanno un sacco di garanzie, il diritto alla malattia, tutti grossi paroloni che poi nella realtà vengono cancellati dal tecnicismo di dover tappare buchi e buchini. E siccome rimango io senza salario e non queste persone, non penso di poterle delegare. Questo è quanto.
Va bene, io se me lo permettete faccio proprio un'ultima domanda chiedendo a Milena una risposta proprio brevissima. Le tue colleghe e i tuoi colleghi stanno acquisendo consapevolezza rispetto alla loro condizione?
Allora, se parlo numericamente ho dei dubbi, ho molti dubbi, ma se parlo qualitativamente penso che creare degli spazi in cui ci sia il dialogo, spazi extra dal lavoro, dove non puoi neanche avere il minuto per il confronto necessario, perché noi non abbiamo la programmazione, non abbiamo rimpiù per nulla, ci scambiamo le informazioni velocemente nel corridoio, non facciamo neanche la pausa. Quindi creare degli spazi in cui ci sia un confronto su questi temi che ci stanno a cuore, in cui ci sia un confronto vero sui casi che abbiamo, sul lavoro che andiamo a fare, sui problemi che troviamo, sul problema di non essere pagati, di perdere ogni giorno qualcosa, beh, penso di sì. Anche abbiamo aperto un orizzonte, abbiamo parlato molto anche della sanità, del fatto che il salario indiretto in Italia è stato cancellato in modo assoluto, cioè ognuno di noi non solo prende la miseria di 700 euro, ma poi se è ammalato deve andare a pagare il ticket, deve andare a pagare i trasporti, deve andare a pagare, e non è possibile più vivere così, non è possibile. E questo, incontrandoci, ormai l'abbiamo stabilito, sono valutazioni condivise, sono valutazioni comuni, aspettiamo che queste valutazioni comuni si estendano a tutti quanti 400, per essere davvero tutti forti in piazza.
Va bene, ringrazio Milena Musu, io direi che la prima parte di questo speciale Malacqua potrebbe anche finire qua, a meno che Pina non mi suggerisce cosa altro aggiungerci.
No, io suggerirei a questo proposito la visione di un documentario che io e Marco abbiamo realizzato lo scorso anno, che si intitola Pubblica Vergogna e che adesso è su YouTube, in cui si riassumeva un po' la condizione dei lavoratori del nostro settore. L'abbiamo intitolato Pubblica Vergogna proprio perché gli educatori lavorano in ambito pubblico ed è una vergogna pubblica del Comune di Bologna. Nella videoinchiesta viene raccontata nello specifico la vita dell'educatore, cosa fa a scuola, ma ci sono anche le voci dei sindacati, in particolare dell'USB, ma anche la posizione della CGIL, e si notano chiaramente le differenze, e poi anche dei politici che hanno accettato di parlare con noi. L'assessore alla scuola Marilena Pillati ha ritenuto di non dover rispondere sulla questione. Consigliamo la visione perché è un po' un riassunto di quella che è la situazione, è datato un anno fa, ma in realtà al momento non ci sono miglioramenti, anzi se vogliamo, come abbiamo ascoltato da Milena, peggioramenti, visto che si introduce l'elemento del volontariato nel nostro lavoro.
Sì, io aggiungo una cosa rispetto a Pubblica Vergogna, perché quando abbiamo deciso di registrare Pubblica Vergogna, di procedere con le interviste, di ascoltare i politici e i sindacalisti, volevamo tenere tutto dentro a questo contenitore per dare a chi decidesse di ascoltare, di guardare un ambito completo. In realtà, a distanza di tempo, ripensando a quello che poi è venuto da quel momento in poi e rianalizzando anche tutto quello che è stato prima, dobbiamo dire che forse qualche cosa Pina l'abbiamo sbagliata, perché oggi mi pare evidente a tutti coloro che abbiano occhi, orecchie e un cervello che c'è una responsabilità politica anche di SEL, e noi avevamo un consigliere comunale di SEL, che c'è una responsabilità enorme della CGIL che inganna le lavoratrici e i lavoratori raccontandogli favole sull'andamento dei servizi pur di pulire la faccia all'amministrazione comunale di Bologna alla giunta guidata da Virginio Merola. Forse a questo punto, visto che c'è tanta informazione veicolata dai poteri forti che ci racconta un po' quel che vogliono, questa verità parziale, noi avremmo potuto, potremmo la prossima volta raccontare una verità non parziale, assoluta, però con i soggetti, diciamo così, sinceri, trasparenti e presenti nella lotta. Io direi a questo punto di mandare un brano musicale, e a meno che Milena non voglia aggiungerci qualcosa proprio, vuoi salutare il pubblico? Allora vi faccio avere l'ultimo saluto da Milena Musu.
Volevo salutare tutti quanti facendo un invito ai miei colleghi, soprattutto che ci ascoltano, e volevo dire ai miei colleghi che noi non siamo soci, noi non siamo volontari assolutamente, noi siamo lavoratori come tutti gli altri, e invito questi miei colleghi che ci ascoltano e anche quelli che non ci ascoltano a lottare per garantirsi l'esistenza come lavoratori, basta arrendersi.
Grazie Milena, vai regia.
Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla. Battagliero, uno sguardo ardito e fiero che rincorre l'aldilà. Non lo salverà dal cero il fucile mitragliero, né un manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, corre in cielo, oh, oh battagliero. Battagliero, un concorso al ministero segna la maturità. Battagliero, rispettoso lusinghiero il giudizio che si dà. Non lo salverà dal cero il suo lucido pensiero, disinvolto faccendiero del potere che verrà. Apprendista dell'impero, oh, oh battagliero. Battagliero, il serraglio di un impero con un limite d'età. Battagliero, un giaccone color nero marca la diversità. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, il furore bandolero, il potere che non ha. Aspirante guerrigliero, oh, oh battagliero. Salverà dal cielo il fucile mitragliero, né un manipolo guerriero lo potrà resuscitare. Corre in cielo, oh battagliero. Corre in cielo, oh battagliero.
Il 7 marzo le compagne e compagni di Rossa hanno mosso una contestazione al Partito Democratico. Cosa faceva il Partito Democratico in quel giorno? Si riuniva in un albergo della città e presentava la capolista alle elezioni europee, Alessandra Moretti, a un pubblico che in realtà non c'era. Presentava, insomma, la capolista agli amici. In quella circostanza, per protestare contro il Jobs Act, Rossa decide di entrare in albergo e di manifestare il proprio dissenso nei confronti di queste politiche dell'austerity che finiranno per affamare il paese laddove ancora non lo stanno affamando. È stata un'iniziativa, direi, più democratica del Partito Democratico, un'iniziativa in cui si è aperto uno striscione, si è ripetuto qualche concetto, qualche slogan, si sono spostate le sedie vuote che erano lì nella sala convegni dell'albergo e poi si è andati via. Successivamente a questo, cosa è avvenuto? Che la stampa cittadina, sospinta dall'odio squadrista di Virginio Merola, che utilizzava l'appellativo di squadrista in realtà per i manifestanti, parlava malissimo dei compagni e delle compagne di Rossa, ne parlava malissimo, diceva che ci sono 12 denunciati, non sappiamo come facesse la stampa a saperlo, visto che tutt'oggi neanche i denunciati sono informati, insomma, di cosa si stia muovendo muovendo da un punto di vista legale, e hanno attaccato da vari punti raccontando menzogne profondissime rispetto a quello che sarebbe successo lì dentro, perché non c'era polizia, ma hanno raccontato di scontri con la polizia, non erano presenti i sindacati in quanto struttura, ma qualche singolo militante, e hanno raccontato di bandiere del sindacato di base USB messe al posto di quelle del Partito Democratico. Hanno raccontato di tutto, addirittura sono stati colpiti gli educatori, ai quali Repubblica addirittura tra le varie sciocchezze che gli attribuiva c'era quella che questi educatori in passato avrebbero lottato contro i finanziamenti alla scuola pubblica e non contro quelli alla scuola privata, che è la verità. Il sottoscritto ha contattato Repubblica chiedendo una rettifica, ma ci è stato risposto che Repubblica non avrebbe rettificato, per cui menzogne su menzogne per raccontare una verità troppo parziale, squallida, e in qualche modo buttata lì per garantire il Partito Democratico che sta tramando contro il popolo italiano. Comunque pochi giorni dopo questa iniziativa, il Partito Democratico ha replicato con Alessandra Moretti in Piazza Maggiore. C'erano circa 100 poliziotti lì pronti a intervenire semmai le compagne e compagni di Rossa avessero deciso di nuovo di protestare, manifestare, contestare. Non c'è stata nessuna contestazione. All'iniziativa del PD in Piazza Maggiore hanno partecipato 30 vecchietti assonnati, mentre la capolista diceva: abbiamo riconquistato la piazza, insomma, e questa voce risuonava al vuoto. È stato veramente, diciamo, forse se Rossa avesse contestato loro sarebbero stati costretti a sospendere l'iniziativa e avrebbero evitato di fare una enorme figura di merda. Ecco, scusatemi, diciamo, per il neologismo. Io passo la parola a Pina, che ci introduce il tema che attraverso ovviamente anche il pezzo forte, diciamo, che è stato l'assemblea di Rossa a Bologna di ieri sera, perché Rossa ha deciso di confrontarsi con la città invitando Giorgio Cremaschi, portavoce nazionale. C'è stata quindi questa assemblea molto partecipata, si contavano certamente oltre 100 persone, cioè più del triplo, forse il quadruplo di quelle che la capolista del PD ha portato in Piazza Maggiore riconquistando la piazza. È stata un'iniziativa bellissima in cui si sono espressi pezzi di realtà conflittuale bolognese. Giorgio ha fatto un intervento molto molto interessante che avremo modo di ascoltare, ma io mi fermo qui e vi lascio a Pina.
Sì, appunto, noi vi faremo ascoltare, spezzettandolo un po', tutto l'intervento di Giorgio Cremaschi, che è estremamente interessante anche per le capacità personali di Giorgio di esprimere al meglio i temi. L'assemblea del 21 di ieri sera è stata indetta proprio per rispondere agli attacchi repressivi da parte del PD bolognese, non solo, ma anche per certe dichiarazioni scellerate dei rappresentanti dei sindacati confederali CGIL e CISL e UIL di Bologna, che si sono espressi subito a favore del PD senza conoscere i fatti, senza sapere cosa effettivamente era successo. L'assemblea cittadina di ieri però si è tenuta anche per ragionare sui motivi del dissenso che Rossa e non solo sta manifestando verso le politiche del PD, perché la protesta era contro il Job Act, quindi il nuovo piano sul lavoro del governo Renzi, e quindi l'intervento di Giorgio Cremaschi è composito e spazia in tutti i temi. All'inizio affronta immediatamente il tema della repressione messa in atto dal PD con i giornali complici. I dirigenti del PD hanno rinnegato tutto della storia del PC, tranne però i metodi staliniani.
E intanto buonasera, grazie di essere qua. Intanto voglio dire una cosa, io mi hanno stato detto prima, non soffermarti troppo sulle denunce, eccetera, ma io invece un po' mi ci voglio soffermare, perché questa è una cosa particolarmente vergognosa. Ma stiamo scherzando? Cioè, l'unica colpa che avete voi, che siete andati lì, che però non mi pare di rilevanza penale, è che eravate molti più di loro. Molti di più, cioè che loro erano quattro gatti sparuti e i contestatori erano molti di più, e questo ha reso difficile l'iniziativa. Ma non è che si può essere denunciati per questo, dovrebbero autodenunciarsi dicendo interessiamo a sempre meno persone, e questo lo capisco, ma non deve intervenire la magistratura. O vogliamo fare che sia la magistratura a portare la gente ai comizi del PD precettati? Se no vengono denunciati. E io credo che questa sia la... Vedete, venendo qua mi è venuto in mente una cosa, mi è venuto in mente il finale di un bellissimo film di tanti anni fa, qualcuno di voi se lo ricorda, si chiama Nell'anno del Signore, è un film che racconta dei due carbonari romani, una storia molto bella, divertente, che fanno una cosa, che vengono alla fine presi, catturati e ghigliottinati. E ghigliottinati dal Papa, cioè dal regime del Papa. Quando stanno per essere ghigliottinati, uno dei due dice: voi, perché è avvenuto dopo la fine della Rivoluzione Francese, voi qui avete cancellato tutto, avete detto negato la rivoluzione, avete negato il calendario, avete detto non è successo niente, tutto sbagliato. Una cosa della rivoluzione l'avete conservata, però, la ghigliottina. Ecco, io lo dico di questi dirigenti del PD, cioè loro con la storia del PC, del comunismo, eccetera, se gli dici che c'entrano qualcosa si offendono, hanno cancellato tutto, rinnegato tutto, detto che non va bene niente, cioè tutto sbagliato, sono un'altra cosa, però i metodi staliniani gli piacciono ancora. Questa è l'unica cosa che gli è rimasta, cioè la deformazione, l'aggressione, cioè, ma stiamo scherzando? Atto squadrista, atto squadrista, ma si dovrebbe, ma come fa loro che sono stati al governo e sono al governo con gente che viene anche dal movimento sociale? Ma dai, ma stiamo scherzando? Ma io davvero, alle ultime elezioni politiche, ve lo ricordo, io abito a Brescia quando non sono in giro, c'è stata a Brescia, come sapete, il comizio di Berlusconi, di tutti i suoi, circondato da una marea di gente che contestava, devo dire, ben più, anche più vigorosamente. Brunetta è dovuto scappare, è circondato, cioè c'è stata...
Non l'ha visto nessuno mentre scappava.
Non l'ha visto nessuno mentre scappava, però è scappato. E quindi c'è stata una contestazione continua del comizio del PD, tant'è vero che Berlusconi ha detto dobbiamo fare una legge, gliela farà il PD, dobbiamo fare una legge che impedisca la contestazione delle manifestazioni. Ecco, io voglio dire, i giornali del PD, i giornali del regime, i dirigenti del PD hanno applaudito perché si contestava Berlusconi. E oggi che sono al governo se la devono prendere, lo devono accettare.
Il Partito Democratico è il partito delle banche e dei poteri economici, sorretto dal sistema dei poteri delle cooperative. Non a caso, sottolinea Cremaschi, il nuovo ministro del lavoro è Poletti, per cui il programma è chiarissimo. Il PD cerca il consenso per attuare proprio quelle politiche economiche volute dalla BCE, con cui ha persino concordato il Jobs Act, e la precarizzazione diffusa a cui vogliono condannare i lavoratori.
E oggi lo spread è salito un po', sapete il meccanismo dei bond, del tesoro, della finanza, e subito Renzi ha detto, attenzione, sale lo spread perché hanno paura che vinca Grillo, dovete votare per noi. Io faccio un piccolo sillogismo. Se lo spread è manovrato, come tutti sanno, da grandi banche, grandi finanza, multinazionali, perché sono loro, non credo che voi siate in grado di manovrare lo spread, non so. No, lo spread lo manovrano quelli che hanno in mano miliardi da poter muovere dalla, in un minuto premendo dei tasti. Ecco, se lo spread al rischio che il PD non vinca come dovrebbe vincere le elezioni europee parte e lancia il suo segnale d'allarme, che cosa ne deduco io? Che i signori che manovrano lo spread vogliono che vinca il PD. E quindi io non posso non dedurne sillogisticamente che oggi il Partito Democratico è il partito delle banche, della finanza, del grande capitale, del potere economico. Non lo è quello che sta dando quel padrone in difficoltà, anche se è pieno di soldi ancora, che si chiama Berlusconi, che dà le pappine ai malati una volta alla settimana per evasione fiscale. Non lo è lui. Lui è il capitalismo che perde. Il capitalismo che vuol vincere ha scelto Renzi. E ha scelto Renzi perché per fare quella politica le due facce che c'erano prima, insomma, no? Monti, quelle due facce da iettatori che avevano Monti e Letta non andavano bene, capite? Cioè neanche ai loro, cioè erano troppo depressive, ci voleva un pagliaccio vero, è uno che fa ridere, uno che fa le battute, ci voleva una figura così che riporta e che alludesse all'idea che la sinistra vince e imbrogliasse la gente qua in Emilia, qua a Bologna, dove ci sono tante bravissime persone, tante brave e bravi compagni che, con tutto il rispetto, vivono come quel personaggio del settimo nano di Serena Dannini. Qualcuno di voi se lo ricorda? Era per una trasmissione televisiva. Si era addormentato all'inizio degli anni 70 e poi si svegliava all'inizio degli anni 90 e non capiva, vedeva Giuliano Ferrara, compagno Giuliano Ferrara, compagno del PC, vedeva i socialisti passati con compagni socialisti, no, Forza Italia, compagno Berlusconi, ecco, e aveva perso. È la grande finzione, Bologna è uno dei centri della grande finzione. Credono di essere ancora nel PC mentre votano per il Monte Paschi di Siena, capite? Cioè questa è la sostanza dell'operazione, che non si può fare se non così, perché è chiaro che se i banchieri si presentano con la loro faccia, per quanto sia messa male l'estrema sinistra oggi in Italia, vi garantisco che prendono meno come se si presentano così come sono. Hanno bisogno di un'immagine, e qui c'è un ruolo di un sistema di potere, il sistema di potere delle cooperative. Hanno messo Poletti ministro del lavoro, se mettevano Marchionne facevano un'operazione più progressista. Vi posso garantire che mettere oggi Poletti, cioè l'uomo di Granarolo, l'uomo che ha licenziato e ha fatto licenziare, a proposito dell'unità del mondo del lavoro eccetera, ha fatto licenziare gli ex lavoratori extracomunitari perché facevano la terribile richiesta di essere pagati più di 5 euro all'ora, questa per 10-12 ore di lavoro al giorno. Ecco, fare il ministro del lavoro è tutto un programma, è altro che terzo settore, è un programma economico sociale di flessibilità e precarietà. E non c'è dubbio che qui hai costruito un sistema di alleanze che per un lungo periodo è stato un sistema che ha portato progresso anche con tutte le sue contraddizioni, ma che adesso serve a portare la politica della BCE e il consenso alla politica della BCE, che è sempre quella, non dimentichiamo. Qui stanno accreditando in questi giorni una favola. La favola è che il governo italiano si preparerebbe, non si sa come, a battere i pugni sul tavolo quando va a Bruxelles. A parte che non c'è il tavolo, a parte che loro non hanno i pugni, a parte che a Bruxelles non c'è niente che c'entri con... Ma questa è una colossale balla. Renzi, prima di diventare presidente del Consiglio, ha fatto un viaggio negli anni, io sono un po' vecchio, anche qui ho un po' di anni, quindi ricordo, no, la generazione prima della mia, io faccio parte della generazione del 68, la generazione prima, quella che ricordava ancora che De Gasperi, quando doveva prendere le decisioni importanti, andava a prendere gli ordini negli Stati Uniti, faceva un viaggio e poi c'era un nuovo governo qui in Italia. Lui non è andato negli Stati Uniti, è cambiato, è andato dalla signora Merkel e prima di diventare Presidente del Consiglio è andato a chiedere alla signora Merkel l'autorizzazione per fare una serie di operazioni. È vero che prima era andato ancora anche ad Arcore, se vi ricordate, quando Berlusconi era potente era andato anche ad Arcore a trovare Berlusconi, Renzi, ma evidentemente chi lo comanda gli aveva spiegato: no, guarda, lì ormai questo non c'è, conta più, vai da chi conta. È andato dalla signora Merkel e che cosa ha concordato? Ha concordato il Jobs Act, ha concordato queste operazioni. Non scherziamoci sopra, queste operazioni di precarizzazione del lavoro vengono direttamente dalle banche. Io ricordo una data, 4 agosto 2011. Il 4 agosto 2011 Draghi, allora governatore della Banca d'Italia, e Trichet, allora presidente della Banca Europea, poi furono sostituiti, mandarono una lettera all'allora governo Berlusconi che servì a far cadere il governo Berlusconi e a mettere sul governo Monti. Quella lettera diceva delle cose precise, una di queste era il Jobs Act, l'altra era l'accordo CGIL-CISL del 10 gennaio sulla rappresentanza. Se noi andiamo a vedere, cioè quello che dice che esclude, quello che esclude, diciamo, chi non è d'accordo, ecco, quindi quella lettera lì, io vi consiglio, andatela a cercare su internet, rileggetela, c'è tutte le cose che sono state fatte in questi anni e sono un programma liberista, un programma che sostanzialmente dice che cosa? Dice che per uscire dalla crisi ci vuole uno schema che si chiama, c'è una definizione, la cosiddetta precarietà espansiva. La precarietà cioè tu precarizzi, privatizzi, flessibilizzi e crei le condizioni per la ripresa. Ora ovviamente questo non c'è, ma è questa la politica.
Cremaschi poi si sofferma sulle operazioni con cui il governo troverà gli spiccioli, gli 80 euro che regalerà ai lavoratori in busta paga per garantirsi il voto alle elezioni europee. Il governo scaricherà la maggior parte dei costi sui comuni che continueranno ad esternalizzare i servizi e a tagliare il welfare. In questo senso si trova benissimo la vicenda di cui abbiamo parlato poco fa, appunto degli educatori di Bologna, che rappresentano proprio nella pratica ciò di cui parla Cremaschi.
Il grande imbroglio elettorale che stanno facendo adesso, quello degli 80 euro, anche questo fa parte di questo, perché è stato tu non puoi dire contemporaneamente ti do 80 euro e mantengo però tutto il rigore di bilancio, mantengo il 3%, anzi sotto il 3%, una delle due è falsa, non puoi dire vi do gli 80 euro ma sono coperti. Intanto sono usciti sul Corriere della Sera i dati ieri, il costo complessivo di tutte le operazioni fiscali che dichiara il governo per quest'anno è di 6,5 miliardi. Solo con l'aumento della TASI, cioè la TASI, le operazioni IMU, cioè le tasse sulla casa e sull'abitare, e non è un caso che anche qui ci sia la repressione. Io voglio che noi mandiamo un momento di solidarietà ai miei compagni Paolo e Luca, che ieri sono stati arrestati di nuovo. È una cosa vergognosa, cioè è inaccettabile, come è inaccettabile. Io poi quello che sta succedendo in Valle Susa, dove tra l'altro la Corte di Cassazione ha scritto che i quattro ragazzi che sono dentro non possono essere considerati terroristi perché hanno tagliato una rete. Se uno taglia una rete lo incrimini perché ha tagliato una rete, se lo vuoi incriminare, ma non per terrorismo. E ciononostante sono ancora dentro. E guardate, anche lì dove c'è una denuncia pesante di questo tipo, tu cerca il PD e lo trovi. Cerca l'esponente del sistema di potere PD e lo trovi dentro. Ecco, allora, dicevo, e sono andati lì, ma è il costo complessivo di tutte le operazioni sulla casa è di 27 miliardi. Cioè le tasse che si pagheranno su tutte le, sull'abitazione in tutti i modi, compresi l'abitare, gli inquilini, i servizi, sono 27 miliardi quest'anno. L'anno scorso l'IMU era 20 miliardi. 7 miliardi in più che pagano esattamente l'operazione di redistribuzione. Poi ci sarà l'IVA, poi ci saranno i tagli della sanità. Quindi ci stanno imbrogliando. È chiaro che se tu vai dalla signora Merkel e gli dici ho bisogno di spendere un po' di soldi per vincere le elezioni, se no è un guaio anche per te, perché questa è la verità, perché siamo tutti collegati. Lei dice sì, però dopo devi garantirmi che li riprendi da altre voci e da altri modi. Ed è quello che stanno facendo. E le amministrazioni comunali diventano, se non cambiano le cose, il centro, lo strumento con il quale si realizzano queste cose. Attraverso le politiche di spending review, le esternalizzazioni, la distruzione dei servizi sociali, l'affidamento alle cooperative e lo sfruttamento di servizi che dovrebbero essere fatti per tutti. Cioè tutto un meccanismo, è tutto un meccanismo. Questo meccanismo va, non è riformabile. O lo metti in discussione o lo amministri. Oggi il PD è considerato dal sistema bancario e finanziario il partito che permette di gestire queste cose. Perché ha ancora il consenso dei sindacati, dei grandi sindacati. Devo dire che uno dei comunicati più sciocchi che ho visto in questa vicenda è stato quello, lasciatemelo dire, diteglielo che l'ho detto, è stato quello dei segretari generali di Bologna, di CGIL e CISL e UIL, che non parlano mai su niente, qui improvvisamente hanno detto vergogna, vergogna, ma vergogna che le manifestazioni, loro che hanno fatto il primo maggio insieme alla Confindustria.
Maschi poi si soffre la figura di Renzi e il sistema di propaganda dei media italiani che lo hanno letteralmente incoronato perché figura utile a servire i grandi potentati economici. Anche in questi giorni Renzi in Italia sta tenendo comizi in vista delle elezioni europee e viene costantemente fischiato, ma le TV non lo mostrano.
Questi meccanismi, queste operazioni sono operazioni che hanno una loro logica, non è vero? E quindi purtroppo si basano su un'ideologia, su un sistema di potere, su un sistema enorme di propaganda. Di propaganda. Adesso io lo dico, cioè io non so, ma chiedetevelo, ma voi fate un mente locale, pensate una cosa, pensate, andate indietro di 3 anni e mezzo, 4 anni, pensate tutti, anche i più giovani, 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa, chi di voi sapeva chi era Renzi? Chi di voi sapeva chi era Renzi? Come si fa? E come si fa a diventare presidente del Consiglio senza vincere un'elezione, senza fare niente, senza fare una rivoluzione, senza fare un colpo di Stato, senza fare niente? Sono solo con una cosa, con il preponderante uso del sistema mediatico. Renzi è il primo presidente del Consiglio eletto direttamente dalla televisione, non dagli spettatori, ma forse tra un po' si arriverà con lo Zappi. Dagli abbonamenti eletto direttamente dalla televisione. Ed è ovviamente, siccome la televisione è in mano a dei padroni, Sky, De Benedetti, Berlusconi, tutti assieme gestiscono questo sistema, le grandi forze finanziarie, è chiaro che si è fatta una scelta, si è investito, sono lungimiranti. Secondo me, tra di voi no, lo immagino perché se siete qui, ma io sono convinto che in giro per l'Italia i talent scout dei padroni hanno già trovato il nuovo Renzi che noi non conosciamo, che se questo dovesse fallire verrà fuori improvvisamente, si scoprirà che uno che ha, non so, inaugurato la fiera del porcellino in una maniera diversa da tutti gli altri è il nuovo, è la nuova fiera del porcellino e in quanto tale può tra 2 o 3 anni, se fallisce Renzi, essere il nuovo che avanza. Ecco, è un sistema quindi. è la cosa che fa incavolare me, che vengo da Bologna, che, fatto, che sono nato a Bologna, politicamente, che voglio dire, nessuno è perfetto, ha fatto tutta la sua infanzia e gioventù nel PC di Bologna, la dico la verità, so che molti di voi non hanno fatto questa storia, ma è di vedere questo cambiamento di natura profondo, questo essere assorbiti dai poteri. È sempre stato un potere, è sempre stato un potere, ma era un potere autonomo, oggi dipendono, oggi sono assolutamente dipendenti da un sistema di potere, sono un sistema di potere delegato. Allora io credo che sia molto importante che noi, tutto quello che si muove, non è semplice naturalmente, perché questo è un sistema di potere che agisce nei confronti della passività. Le denunce sono queste, le denunce hanno uno scopo, hanno lo scopo di dirvi state a casa, non datevi da fare, perché se no rischiate. Fateci fare le nostre manifestazioni di fronte alle persone, poi ci sono 50 telecamere, e 50 telecamere fanno vedere che ce n'erano 3.000, capite? Perché questa è l'operazione. Renzi in questi giorni viene fischiato in tutta Italia, basta vedere un po' internet, però i telegiornali non si sa, cioè lui fa urla, dice ma perché urla? Si vede nei telegiornali che urla come un pazzo, ma perché urla che lui non urla mai? Urla perché lo stanno fischiando, gli stanno dicendo di tutte le cose, e però non si fa vedere, e questa è l'operazione, quindi è il regime, si chiama regime. Noi siamo di fronte alla costruzione di un regime più intelligente di quello berlusconiano, che era un regime che non è mai. Io capisco la depressione di Berlusconi, la capisco, di Berlusconi, di Brunetta, di Saccone. Cioè, qui c'è il PD che sta realizzando tutto il loro programma e di più, cioè tutto quello che loro non sono riusciti a fare, che hanno voluto fare già dal 94, infatti lo dice. E ovviamente prendendosi anche un po' di applausi, sì, e mentre loro avevano contro, lo so, capisco la depressione, perché quello che si sta realizzando è davvero un programma di destra, è un programma di destra.
Dopo aver parlato di politiche di destra del PD, Giorgio Cremaschi conclude il suo intervento facendo un passaggio sulle privatizzazioni scellerate attuate in questi anni, dal governo Monti fino a Letta e adesso in programma con Renzi. Le Poste, ma anche la vicenda dell'Ilva di Taranto, e sappiamo tutti cosa ha implicato la privatizzazione anche per la salute dei cittadini. Poi fa un passaggio conclusivo sul tema del merito. Si parla tanto di merito in giro per l'Italia, in Europa, nei paesi occidentali, quasi che le persone debbano o dovessero meritare di mangiare, di lavorare, di vivere. Ascoltiamolo, è molto interessante.
Qui siamo di fronte, cioè, a un disegno che senza vincoli, senza confini, produce un nuovo giro di vite di sfruttamento sul lavoro e una nuova ondata di terribili privatizzazioni. Le Poste, due giorni fa è stata lanciata l'idea della privatizzazione delle Poste, prima li hanno trasformati in un servizio bancario e poi le privatizzano, l'ENI, ciò che resta. Io voglio dire, sono stato a fare il 1° maggio a Taranto, invitato dai cittadini liberi e responsabili. E devo dire che la cosa che ho capito di fondo è questa, poi lì c'è una discussione terribile, che una cosa è chiara, la privatizzazione dell'Ilva, regalare l'Ilva a un privato che ci ha guadagnato miliardi e non ci ha messo un centesimo, è un disastro. E nonostante quelle privatizzazioni abbiano prodotto quei disastri, adesso si privatizza il resto, la sanità, i servizi, tutte le strutture. Tutto, si privatizza tutto, si abbassa il livello del pubblico e mi colpisce, guardate, anche quello che c'è in queste ore su internet, che riguarda, c'è una polemica che riguarda un sindaco, che non di Pomezia, una cittadina vicino a Roma, che è del Movimento 5 Stelle, che ha fatto una cosa e dice beh, ma sono stupiti anche loro, dice, ma come, dice, abbiamo deciso che c'è un minimo garantito a tutti e poi c'è il resto, se lo pagano, il dolce. Cioè un bambino di 4 anni, di 5 anni, di 6 anni, lo devi abituare fin da piccolo al fatto che c'è la selezione, comincia già lì. Cioè non c'è lo stesso pasto per tutti, neanche lì. Cioè c'è quelli che hanno il pasto normale e quelli che hanno il pasto col dolce. Allora poi spiegano, beh, ma questo, ma ci rendiamo conto di che società barbara stiamo diventando? Questa idea della selezione che arriva fino a quei livelli lì, questa idea della cosiddetta sussidiarietà, io ti garantisco un livello minimo, poi che diventa sempre più minimo, il resto te lo devi fare tu. Te lo devi fare tu col merito. Immagino quante volte si usi questa parola merito, l'avrete sentita questa, la parola più stupida che si possa, intanto perché quasi tutti quelli che usano la parola merito, i potenti che usano, se ci fosse davvero il merito non starebbero dove stanno, e in secondo luogo perché io non mi devo meritare di vivere, cioè il merito dovrebbe essere di più, ma io non mi devo meritare di lavorare, meritare di avere uno stipendio, meritare di avere la mensa, meritare di avere la scuola, meritare di avere la sanità. Questi sono diritti che mi devono garantire e che se non me li garantiscono fanno una politica economica criminale, quella che ha portato la Grecia indietro di 70 anni e che dicono, ah beh, abbiamo fatto degli errori, senza mai dire quali. Senza mai dire quali, e gli stessi che hanno sostenuto la politica che ha distrutto un sistema sociale in Grecia, prima veniva citato che l'hanno fatto, hanno cominciato dai paesi più piccoli, è ovvio, c'era tutta l'Europa, 500 milioni contro 10 milioni di greci, le banche eccetera, cosa dovevano fare? Poi hanno passato al Portogallo, oggi c'è la notizia, tutta la sanità portoghese è stata privatizzata completamente, non c'è più niente, le ambulanze, tutte le ambulanze ti telefonano prima, se hai da pagare ti vengono a prendere, se no non ti vengono a prendere, l'ambulanza funziona come un taxi in Portogallo. Ecco, tutte queste cose sono cose che sono state costruite da questa politica economica, e questa politica economica è una politica economica che continuerà se non la mettiamo in discussione.
E con questo concludiamo l'ascolto di Giorgio Cremaschi. Io vi saluto, ma prima vi ricordo che domani sera alle 19 andrà in onda Sei Politico, programma di approfondimento di Radio Macete, mentre giovedì alle 19.30 ci sarà il programma di musica Offshore Fuori Onda, venerdì alle 20.30 Suono Critico, l'approfondimento di musica e poesia. Vi invitiamo inoltre a restare in ascolto perché subito dopo di noi potremo ascoltare un programma realizzato dai musicisti della Scuola di Musica Popolare Ivan Ilic. La trasmissione, che si articolerà in tre puntate, la prima appunto questa sera, ci racconterà la storia e le attività della Scuola Ivan Ilic e ascolteremo la musica da loro prodotta. Con l'occasione vi ricordo che venerdì 30 e sabato 31 invitiamo tutti gli ascoltatori al saggio finale della scuola che si terrà presso la loro sede in via Giuriolo, che sarà un'occasione per ascoltare buona musica ma anche una bella festa. E adesso ho veramente concluso e ci sentiamo per la prossima puntata. Passo la parola a Marco.
Sì, vi saluto anch'io ricordandovi che il 4 giugno ci sarà lo sciopero delle educatrici e degli educatori di Bologna, faremo sicuramente qualche iniziativa e vi invito a partecipare, e che ci apprestiamo a inaugurare il controsemestre europeo con Rossa, che sicuramente organizzerà iniziative e manifestazioni per rispondere, diciamo, all'insediamento di Renzi in Europa. Sarà una bella estate. Uno degli appuntamenti più caldi è quello dell'11 luglio, ma credo che ci sarà modo, tempo per approfondire anche tutto il resto che riguarderà questo controsemestre europeo. Diciamo che viviamo una fase storica, non mi metto qua a fare l'analisi a fine puntata, sennò ci addormentiamo davanti al computer, però viviamo una fase storica che ci sta mettendo proprio alle strette, nel senso che sono stretti, si fanno strette le cinte, si fanno stretti i portafogli, si fanno stretti i salari, si fanno strette le prospettive. A questa fase storica e a queste politiche liberiste di austerity in qualche modo dovremo rispondere. Cominciamo con l'11 luglio con Rossa a Torino e proseguiremo con tante altre iniziative. E invitandovi a queste iniziative vi auguro un buon proseguimento di serata.